Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Non c'era propriamente un muro di cemento armato, era più filo spinato, però era presidiato, vedevi le guardie, i famosi graniciari, perché se uno cavalcava veramente erano autorizzati a sparare.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale venne tracciata una linea. La Riga Rossa non conosceva ostacoli e non guardava in faccia a nessuno. Storie di città, famiglie e vite divise a metà, in una puntata che si intitola Gli ultimi muri.
Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori. Guardate questo fiume di folla. Questo fiume di folla che passa sotto gli occhi dei Vopos, la famigerata polizia del popolo che tante volte ha sparato per impedire l'attraversamento del muro. Libertà, libertà, stanno scandendo. La porta di Brandeburgo. Eccolo, il monumento al disprezzo del bene più grande che l'uomo possa avere, la libertà, preso d'assalto dalla parte occidentale. Ed ecco i primi colpi di piccone. Sollevano solo polvere per ora. Ma il muro, questa visione kafkiana e concreta di quella che una volta era la cortina di ferro, da questa notte non esiste più.
E questa è la straordinaria voce di Paolo Fraiese che il 9 novembre dell'89 raccontava in diretta da Berlino la caduta del muro, dell'ultimo muro. Paolo Fraiese, io me lo ricordo in realtà per un calcione sferrato a un tizio che dava fastidio durante una diretta del TG1, credo a Parigi, non mi ricordo, forse addirittura in concomitanza dei mondiali di Francia nel 98, ma però me lo ricordo anche fare la cronaca del Paglio di Siena, insomma uno dei grandi giornalisti della storia della televisione italiana che raccontava un grande pezzo di storia mondiale. Ebbene, oggi noi vi raccontiamo un altro pezzo di storia mondiale che ha a che fare con i muri, che però è meno conosciuto. Non era il muro di Berlino, ovviamente, ma era il muro di Gorizia. Ve lo raccontiamo oggi, 22 dicembre, perché è del 22 dicembre 2007 il definitivo abbattimento di quel muro ideale che c'era tra Jugoslavia e Italia, o meglio tra Slovenia e Italia, perché nel 2007 la Slovenia entrava definitivamente nell'area Schengen e quindi quel muro, quella barriera non esisteva più, anche se facendo ricerche per questa puntata abbiamo scoperto che quest'anno, per via del Covid e per via appunto delle aree in cui eravamo suddivisi, è stato rialzato un muro a Gorizia, che era semplicemente una rete metallica, che però si è rialzato e mi pare che dei deputati o comunque dei politici della zona lo abbiano usato per giocarci a racchettoni come forma di protesta contro quel muro che era di nuovo in piedi. E lo facciamo come facciamo di solito, attraverso una storia personale, una storia molto molto bella di Marco, che ci racconta come a quell'epoca il muro, quel confine dividesse addirittura le case delle persone. Il bagno era in Jugoslavia e la cucina era in Italia, ma soprattutto come quel muro avesse diviso le famiglie. E poi vi racconteremo un'altra storia pazzesca che riguarda quella storia del muro, ed è la storia della Domenica delle Scope. Insomma, state lì, abbiamo un sacco di belle storie. Prima di cominciare però siamo felici di annunciarvi che potremo farvi quello che per noi è un piccolo regalo per le feste natalizie. Come sapete, durante le feste natalizie noi di solito facciamo una selezione delle migliori puntate che abbiamo trasmesso a questo giro, però grazie anche a un accordo che Radio 24 ha raggiunto con Audible, che è la piattaforma di podcast e di audiolibri dove potete ascoltare tutto quello che volete, insomma grazie a questo accordo noi manderemo in onda una serie in 7 episodi in questo caso, li abbiamo editati per la radio, che abbiamo scritto io e Mauro Pescio qualche anno fa, che si chiama La Piena. Forse ne avete sentito parlare se per caso frequentate il mondo dei podcast. È la storia di un meccanico nautico del Levante Ligure che nei primi anni 2000 si ritrova da un giorno all'altro letteralmente infiltrato tra i narcotrafficanti spagnoli e sudamericani, e grazie a lui viene sequestrato il più grande carico di cocaina mai sequestrato in questo paese. È una storia incredibile che è tornata agli onori della ribalta un mesetto fa, proprio perché Rai 1 ha trasmesso una fiction in cui Beppe Fiorello interpretava la parte del protagonista. La fiction si chiamava Gli orologi del diavolo e il protagonista invece appunto era Beppi Ferrello, che interpretava però il protagonista di questa storia, che si chiama Gianfranco Franciosi. Quindi nei prossimi giorni natalizi, a partire dal lunedì prossimo alle 15, nello spazio di Linee d'Ombra, avremo il piacere di raccontarvi puntata per puntata tutta la piena. Grazie a Audible per avercelo permesso, grazie a Radio 24 per averlo fatto. Ora mettetevi comodi, noi intanto cominciamo a raccontare. Il muro di Gorizia, come quello di Berlino, ha tagliato in due una città, ma non ha avuto la stessa rinomanza e notorietà. Niente film con scambi di prigionieri al Checkpoint Charlie o cose simili. Forse anche perché la porta d'Italia era abituata alle guerre e alle invasioni. Attraverso Gorizia si passa per andare o arrivare dal mondo latino al mondo germanico, a quello russo, balcanico, turco, asiatico e al mare. E se arrivare significa invadere, possiamo dire che molti stivali hanno calpestato queste terre. La mia città natale era detta la Nizza austriaca e ci venivano a soggiornare i reali di Vienna. È un crocevia di popoli, culture, razze, religioni e genti di tutte le sorti. Un esempio per capire di cosa sto parlando è banalmente lo stato di nascita dei miei parenti. I miei nonni sono nati in Austria, mia madre in Jugoslavia, mio padre in Italia. E la cosa ridicola è che sono nati circa 500 metri di distanza gli uni dagli altri. Non erano le persone che si spostavano, erano i confini. Anche il linguaggio locale era una sorta di esperanto fatto in casa. Quando il nonno mi portava in osteria, entrava e diceva «Mandi, Krompir, Schnell, grazie!» Quattro parole in quattro lingue che esaltano e magnificano ognuna il significato della parola stessa. «Mandi» è il tipico saluto friulano per accreditarsi in un locale pubblico come autoctono, appartenente al luogo. Sono di qui, insomma. Krompir è la patata, un piatto povero di una cucina povera, detto nella lingua povera, nel momento in cui avvenivano i fatti, ovviamente, all'epoca. Schnell, velocemente, in tedesco. E poi grazie, ovviamente, in italiano. Però velocemente è troppo lento, non trasmette la scossa trasmessa da uno Schnell. Viceversa, Danke è un po' un ringhio, non è sublime e armonioso come un grazie.
Io avevo due nonni. Uno non l'ho mai conosciuto, era il nonno italiano, che era politicamente, diciamo, di destra ai tempi del fascismo, era molto così, è andato volontario prima in Albania e dopo in Russia e non è mai più tornato. Il nonno sloveno, jugoslavo, invece, diceva di aver vestito 7 divise per 4 eserciti, cioè lui era a casa sua, venivano, lo prendevano, lo caricavano su un treno, lo mandavano da qualche parte, lui scappava, disertava, attraversava l'Europa sempre di nascosto nei fossi, e arrivava a casa, metteva incinta la moglie, veniva un altro esercito di un'altra cosa, lo caricavano su un altro treno da un'altra parte, lui scappava, tornava e avanti così.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale venne tracciata una linea. Il righello lungo il quale scorreva la Biro Rossa non aveva occhi per vedere, non aveva orecchie per sentire e non aveva alcun cuore. La riga rossa scorreva fluida sulla mappa catastale. Non conosceva ostacoli e non guardava in faccia nessuno. Alla fine la riga tagliò in due, oltre a strade, piazze e case, perfino un cimitero, quello di Merna. Drammatica la condizione di chi aveva la cucina in Italia e il bagno in Jugoslavia. Ma sconvolgente la situazione di chi aveva un caro sepolto ma spezzato. Un tipico esempio di come contrasti la pace dei morti e la tribolazione dei vivi. Io non ho vissuto quel periodo del dopoguerra, sono del 64 e godo dei primi 75 anni di pace consecutiva in Europa occidentale dall'invenzione della clava. Ma ciononostante, la mia infanzia era intrisa nelle secrezioni di quel taglio, di quella ferita. I can't get there on my own. Trying to do what's right. Poor man ain't a man unless he's fought the fight.
you out. Mist of space in a faceless crowd. Tell me what I have to say. If you know what's right, then you'll walk away. When the walls come down. When the walls come down. When the walls come down. When the walls come down.
La famiglia di mia madre era contadina. Il confine tagliò il campo in due, di netto. Salomonicamente, per non perdere la terra, metà dei figli rimasero in Italia e metà rimasero in Jugoslavia, con la promessa che chi avesse avuto maggior fortuna avrebbe aiutato gli altri. Periodicamente andavamo a trovare i nostri parenti. I residenti avevano un permesso di passaggio meno formale del passaporto, la prepusnica. Quando si andava di là, il cambiamento era evidente. Passando sotto le sbarre della frontiera, sembrava di attraversare un portale spazio-temporale. Un salto indietro nel tempo di 50 o forse più anni. A quei tempi in Italia si vedevano le prime TV domestiche in bianco e nero. Invece, di là, la coriacea bisnonna non aveva la corrente elettrica in casa. Non le serviva perché era abituata così, la lampada ad olio appesa al muro, l'acqua dovevi pomparla a mano e il caminetto era sempre acceso con un pentolone borbottante. Quando avevo fortuna trovavo una dozzina di pulcini che scorazzavano letteralmente per casa per la mia immensa gioia di bambino. Il pavimento in ciottoli non faceva notare le loro deiezioni. Poi incontravo i miei cugini. Mia madre non mi aveva insegnato lo sloveno, temeva che fossi riconosciuto come sciavo, schiavo, slavo, sloveno. E quindi patissi quello che aveva passato lei come profuga. Fortunatamente i miei cugini parlavano le tre lingue ufficiali della Jugoslavia, il serbo-croato e lo sloveno in caratteri latini e il macedone scritto in cirillico. L'inglese era insegnato a scuola, fino alle elementari, l'italiano era spontaneo, anche per ascoltare programmi radiofonici più trendy di quelli imposti dal regime. Parlavano anche un discreto tedesco, già che c'erano. Erano molto più ricchi di lingue di quanto non lo fossi io. Il tenore di vita era diverso, ma per certe cose si andava di là. Curarsi i denti in Italia è sempre costato un occhio, ad esempio, mentre in Jugoslavia era abbordabile. La carne, la benzina avevano prezzi dimezzati in confronto ai nostri e i ristoranti avevano un rapporto qualità-prezzo stellare, anche se il menù non era molto vario. Solo andare alla toilette era un problema. Non esisteva la carta igienica. E infatti il regalo più gradito che potevamo portare ai parenti era quello. Circolavano solo due vetture, marca Zastava. Erano le repliche della Fiat 850 e la Fiat 1003, in due colori antiruggine, grigio-azzurro e arancione. Ma erano un lusso che si potevano permettere in pochissimi. Sicuramente la differenza maggiore riguardava il rapporto con le forze di polizia. Si rispettavano tutti i limiti di velocità e tutte le regole che venivano richieste. Il solo fatto di essere fermati per un controllo era fonte di stress.
Gorizia era una città militarizzata, c'erano 7 caserme di militari, c'era il battaglione dei carabinieri, c'erano i carri armati dei carabinieri, non li hai mai visti, neri, cioè una cosa impressionante la quantità di militari da tutta Italia che veniva a fare il servizio militare a Gorizia. Quindi si percepiva questa contrapposizione, la guerra fredda lì si era palpabile, insomma.
Quando ho compiuto 18 anni mi sono voluto regalare il brevetto di paracadutista civile. Ho sempre amato librarmi nell'aria. Il glorioso aeroporto di Gorizia si sviluppa lungo tutto il confine. Tra le varie consegne per i lanci c'era la procedura da applicare nel caso in cui il vento portasse il paracadutista oltre la frontiera. Era assolutamente vietato cercare di fuggire o sottrarsi alla cattura. I graniciari, cioè le truppe scelte slave a guardia del confine, avrebbero potuto addirittura sparare. Si doveva attendere che le compagini si formassero e con una manovra tenaglia catturassero l'invasore. Perché scomodare 80-100 uomini per catturare uno sventurato inerme? Il servizio militare obbligatorio durava diversi anni e i giorni di licenza si contavano sulle dita di una mano, però chi era coinvolto nella cattura, vivo o morto, di un invasore veniva premiato con un mese intero di licenza. Ecco perché. Quando è caduto il muro di Berlino, ho pianto come un vitello per la felicità. Guardando in televisione le picconate sul cemento, sembrava che non sarebbe mai potuto accadere. Purtroppo ho dovuto aspettare molti altri anni prima che cadesse quello di Gorizia. Ma la liberazione ha portato il vento della libertà a soffiare più forte della bora. Una sera un mio amico mi dice di andare di là, che c'è un posto che non posso nemmeno immaginarmi. Parcheggiamo la macchina in un prato e ci incamminiamo verso una collinetta erbosa. Troviamo una porta d'acciaio spessa mezzo metro, tutta ricoperta di rivetti arrugginiti. Era un bunker antiatomico dismesso. Scendiamo 4 piani di scale sotto la luce traballante di neon verdognoli e pareti muschiose. Varchiamo una serie di altre porte blindate alternate da corridoi a gomito ed ecco, musica. Musica a palla, musica psichedelica, proto-techno, acid house, assolutamente imballabili senza avere prima bevuto almeno 3 birre e 2 pelinkovats. 2 stanzette da 30 metri quadrati l'una e musica che potevi sentire solo a Berlino o a Londra. Il portale spazio-temporale era cambiato, ora portava nel futuro. Ancora oggi mi commuovo nel vedere un segno commemorativo in ottone per terra dove prima c'era un alto muro coronato da filo spinato. Potete facilmente trovarlo nel piazzale di Gorizia, chiamato Piazzale della Transalpina. Even if I am in love with you, all this to say, what's good to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me, I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Chissà per quale motivo, quando si parla di muri del passato, ma anche del molto recente passato, difficilmente si ricorda Gorizia. Forse perché il Friuli e i friulani sono gente riservata, che non va a raccontare troppo in giro le proprie cose, non ama fare notizia. Però questa storia, la storia di Marco, invece ci ha raccontato con grande precisione che cosa è stato per decenni quel muro in mezzo alla città e in mezzo alle famiglie, direi anche. Pronto, ciao Marco, buongiorno!
Buongiorno, ciao Matteo.
Come stai?
Benissimo, benissimo, sì.
Senti, tu vivi a Gorizia, no? A Udine, mi diceva Anita, giusto?
Attualmente vivo, esatto, a Udine. E devo fare una piccola precisazione. Gorizia non è in Friuli. Cioè, Friuli Venezia Giulia è formato da 3 fasce.
Sì.
E Gorizia è Giuliana. Come
Giuliana, ti chiedo scusa. Guarda, questo errore l'ho già fatto una volta a Trieste, una volta dissi. Ma qui in Friuli mi hanno guardato come un matto, sì. E mi hanno detto questa è la Giulia.
È suddiviso dal Lidonzo e dal Tagliamento. Quindi
perfetto.
Quello che è a destra e a sinistra è...
Perfetto. Però possiamo dire che è in Friuli Venezia Giulia, giusto? Cioè, se lo diciamo per lungo siamo tranquilli. Benissimo, benissimo. Ma tu sei stato, hai vissuto a lungo a Gorizia? Ci torni?
Diciamo, una ventina d'anni, diciamo, e ci sono ancora i miei genitori, quindi vado a trovarli, insomma.
Senti, ma davvero per andare al cimitero bisognava portare i documenti?
Sì, allora, adesso le cose sono state regolarizzate,
certo.
E il cimitero è diventato completamente in territorio sloveno, però c'era poco anche da portare i documenti, perché non era così facile attraversare, c'era un filo spinato, cioè o eri di qua o eri di là, quindi se volevi visitare tutto il cimitero dovevi uscire dal cimitero e attraversare un valico e rientrare nel cimitero da un'altra parte.
E tu avevi, anche tu avevi la, come si chiama quel passaporto, Prepusnica?
Esatto, Prepusnica. Si pronuncia una Z.
Ce l'avevi anche tu?
Sì,
e com'era fatto?
Era come un piccolo, cioè era più o meno delle dimensioni di un passaporto, però meno nobile, diciamo, anche la carta era un po' più leggera, era più, cioè, si capiva che era meno ufficiale, era un po' più povero rispetto alla solida passaporto che conosciamo tutti.
Certo, certo. Senti, ma quindi la vostra non era l'unica famiglia ad avere un pezzo di qua e un pezzo di là, un pezzo che negli anni stava discretamente bene e invece negli anni dall'altra parte stava discretamente male. Erano diversi nella vostra condizione?
Sicuramente sì, nel senso, Gorizia alla fine della Prima Guerra Mondiale era diventata la provincia più grande d'Italia, comprendeva quasi l'intera Slovenia, okay? Quindi era ricca, florida, c'erano legnami, industrie e quant'altro. Il confine l'ha resa veramente una provincia poco fortunata, diciamo.
Senti, ma perdonami, però la cosa che a me sfugge di tutto questo è, ad esempio, quando tu dici che tuo nonno andava in osteria e diceva Mandi, Schnell, usava tutte quelle lingue, ma alla fine qual era la lingua che parlavate voi, tra voi in casa e con gli amici, a scuola, al lavoro?
Allora, diciamo, mia mamma, madrelingua slava, con i suoi genitori parlava sloveno. Okay. Con me non ha mai usato una parola perché aveva paura che io venissi riconosciuto come mezzo sangue, anche se in effetti lo ero, ok? Perché aveva il terrore che io subissi quello che ha subito lei ai tempi quando lei è diventata profuga essenzialmente, poi essendo nata a 500 metri, è passato questo confine, lei è venuto di qua e non ha passato un'infanzia felice. Ok.
Ma questa cosa si respira ancora? Perché io frequento felicemente il Friuli Venezia Giulia, perché la mia compagna è originaria di Udine, quindi veniamo spesso a trovare la mamma, e poi amo Trieste, eccetera, eccetera. Quindi è una terra che davvero amo moltissimo. Si respira ancora, lo chiedo a te, si respira ancora questa vita sul confine, questa suddivisione? Eravamo Austria, poi siamo stati Jugoslavia, eravamo un pezzo che è stato annesso all'Italia, molti non vorrebbero ancora esserlo o non vorrebbero esserlo più. Si respira ancora questa cosa oppure ormai, diciamo, è tutto passato?
Io ringrazio il cielo che siamo Europa. L'istituzione della Comunità Europea è una ricchezza che non ci rendiamo conto di quanto grande sia. Perché, a parte i commerci, l'euro, queste sono sciocchezze rispetto al periodo di pace che per la prima volta nella storia dell'umanità stiamo vivendo in questo periodo. Okay? Siamo 75 anni senza guerre in Europa occidentale. Non ci rendiamo conto dell'enorme ricchezza che stiamo vivendo, ok? Sono quelle cose che ci si accorge che non ci sono più soltanto, cioè soltanto quando non ci sono più ci si accorge, cioè, se ne può accorgere.
Certo. È sacrosanto quello che dici, è una cosa, ci si abitua molto facilmente a tutte le cose e alle situazioni di pace ci si abitua probabilmente con ancora più facilità. Senti Marco, tu...
Quindi per tornare alla domanda, diciamo che le generazioni giovani sicuramente non concepiscono queste divisioni, non le capiscono proprio, quindi per loro non è percepito. Chiaramente per chi invece quei tempi li ha vissuti in zone un po' più rurali, meno di passaggio, meno attraversata dalla modernità, chiamiamo così, invece lì comunque ci sono ancora attriti, ci sono ancora certamente in Friuli c'è gente che parla lo sloveno e che non è visto di buon grado da chi lo sloveno non lo sa e viceversa.
Senti, l'ultima cosa, visto che noi stiamo raccontando questa puntata oggi che è il 22 di dicembre, proprio perché nel 2007, in questa giornata, di fatto entrando in area Schengen, la Slovenia è crollata quella barriera, era quello di cui parlavi prima, no? Che non ci rendiamo conto della fortuna di essere in Europa. Tu ti ricordi in quel giorno è successo qualcosa di particolare? Ci sono dei festeggiamenti per ricordarlo?
Allora, io non ho presente la data, anche perché comunque è stata una cosa veramente sofferta e attesa e desiderata, quindi veramente la desideravamo tutti ed è stata una cosa bellissima, ma non ho un ricordo particolare. Okay. Per il momento.
Però io ti ringrazio moltissimo Marco, perché era veramente una storia bellissima quella che ci hai mandato ed è stato un piacere parlare con te. Come diceva mia nonna, se non ci vediamo più, buon Natale.
Grazie infinite.
A presto, grazie Marco.
Ciao.
Ciao. Hello, is there anybody? Grazie ancora davvero a Marco per questa storia. Come spesso accade, le storie personali che si intrecciano con la grande storia, con la storia che invece riguarda tutti, ci danno un taglio molto particolare, come se una luce illuminasse un grande quadro in un punto, da un punto che non abbiamo mai visto, e ci permettesse di vedere un dettaglio nuovo, qualcosa che in qualche modo rimane più aggrappato alla nostra memoria di quanto non rimanga la vera grande storia. Quindi grazie ancora. Ascoltiamo ora Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
La leggenda narra di una contadina, la signora Pina Zoff, che all'alba del 17 settembre del 47 venne svegliata dal rombo dei motori delle camionette dell'esercito inglese che entravano nella sua proprietà, cariche di sacchi di calce bianca e bobine di filo spinato. La donna imbracciò il fucile che teneva a carico appoggiato alla testata del letto e scese di corsa le scale. Confusa dal sonno e terrorizzata dall'idea che la guerra fosse improvvisamente ricominciata, che quei due anni, dall'armistizio del 12 giugno del 45, non fossero stati che una tregua. Ma non era nulla di tutto questo. Le truppe italiane erano rientrate a Gorizia, tornata ufficialmente italiana giusto il giorno prima. E i militari erano lì per tracciare il confine definitivo tra Italia e Jugoslavia, tra Oriente e Occidente, capitalismo e comunismo. In questa puntata, che si intitola Gli ultimi muri, questa è la storia di un evento unico nella storia di Gorizia, la Domenica delle Scope. Noi l'abbiamo letta sul Post, in un pezzo di Francesco Cancellato che si intitolava proprio Il muro di Gorizia prima di Berlino. State con noi. Gorizia, secondo i complicati calcoli dei burocrati al tavolo delle trattative, avrebbe dovuto essere pari ai 3/5 del territorio comunale e comprendere il 15% della popolazione. Pare che quegli stessi burocrati ci avessero messo qualche mese a calcolare al millimetro dove sarebbe dovuta passare la linea di confine affinché rispettasse le condizioni dell'accordo. Quel giorno la signora Pina Zoff scoprì che la sua fattoria era stata sacrificata sull'altare della geopolitica. Lei e la casa dove viveva coi figli erano italiani, di Gorizia. La stalla, le mucche, erano jugoslave, di Nova Gorica. L'orto era metà italiano e metà jugoslavo, invece. Verde come i dollari la lattuga, rossi come la bandiera i pomodori. Ogni famiglia di Gorizia ha aneddoti che ricordano quella surreale divisione che non risparmiò nemmeno i malati e i morti, l'ospedale e il cimitero di Merna. A essere tagliata come una mela fu ad esempio Piazza della Transalpina, una delle piazze più grandi della città giuliana. Di qui in Italia, il centro storico, di là in Jugoslavia, la storica stazione della ferrovia transalpina, un elegante e imponente edificio asburgico, da cui partivano e arrivavano i treni che da Vienna portavano a quella che l'imperatrice Maria Teresa aveva ribattezzato la sua città diletta. La nuova Gorizia jugoslava di fatto non esisteva. Una grande impresa di pionierismo socialista per il regime di Tito, un incubo per gli italiani rimasti intrappolati di là dal muro, contadini senza acquirenti, mercanti senza mercati, trasportatori senza merci, goriziani senza Gorizia. I graniciar che presidiano il muro in piazza della Transalpina promettono pallottole in fronte a chi provi ad attraversarlo senza prepusnizza. Lo ricordano ogni giorno ai goriziani, soprattutto agli abitanti di Nuova Gorica, soprattutto italiani che vorrebbero tornare di là. È un anno santo, il 1950, e Papa Pio XII lo definisce come l'anno del gran ritorno. Il vecchio padre della parabola evangelica attende ansioso sulla soglia della porta santa che il figlio traviato ritorni contrito.
L'anno santo sia per tutti un anno di purificazione e di santificazione, di vita interna e di riparazione. L'anno del gran ritorno e del gran perdono. Da, o Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria, pace tra le nazioni.
Le autorità jugoslave prendono in parola il Santo Padre e decidono per un giorno di concedere ai goriziani, dalla parte sbagliata, di ricongiungersi con i propri cari. Avevo 8 anni, racconta Diodato Darko Bratina, sociologo e teorico del cinema italiano di etnia slovena. Al mattino presto arrivò a casa la notizia che in giornata sarebbe stato possibile incontrare i parenti che non vedevamo ormai da 3 anni. Il padre di Darko ha un fratello a Nova Gorica. prende per mano il figlio e corre verso il valico di Casa Rossa, nella speranza di poterlo incontrare. Casa Rossa è il nome della trattoria, un tempo ospitata dalla palazzina color terracotta, che dal 1947 era diventata sede della polizia di frontiera. Una trattoria famosa per il suo pappagallo parlante che sapeva imitare la voce degli avventori slavi e italiani. Arrivati a Casa Rossa ci trovammo in mezzo a un mare di gente composta e silenziosa, racconta Dargo Pratina. Ci mettemmo in fila davanti a un improvvisato ufficio di polizia dove bisognava dare i propri nomi e i nomi dei parenti che si presumeva si sarebbero presentati al di là del confine. A quel punto ci spostammo in mezzo alla folla per l'attesa della chiamata, che era tutt'altro che sicura ovviamente. Parecchie ore dopo, ecco che l'agente di polizia, che di tanto in tanto usciva dall'ufficio per chiamare ad alta voce i fortunati, pronunciò anche i nostri nomi, segno certo che di là c'era qualcuno ad aspettarci. Furono loro, Darko e suo padre, a varcare la frontiera nell'unico punto in cui il filo spinato era stato sostituito da un grande cordone di canapa. E fu sotto a un cavalcavia ferroviario che le famiglie, per qualche momento ricostituite, si abbracciavano e si scambiavano dei piccoli doni. Il tempo concesso era pochissimo perché bisognava lasciare spazio ad altri abbracci e ad altre emozioni. Ritornammo di qua, racconta, ci fermammo in trattoria per dissetarci. Erano le 2 del pomeriggio, quando le voci di là dal confine cominciarono a crescere poco a poco, sempre di più, fino a trasformarsi in un boato umano accompagnato dal rumore di una moltitudine di scarpe che correvano sul selciato, dalla Casa Rossa verso la città. Si capì immediatamente che il confine era stato forzato dalla massa delle persone dell'uno e dell'altro versante in modo del tutto spontaneo. Le rispettive zone confinarie furono letteralmente invase. Le forze dell'ordine si erano rivelate del tutto insufficienti a bloccare una marea di gente così imponente. Il confine era stato rifiutato, rigettato e negato con una pacifica invasione. Che atto di civiltà nel pieno della guerra fredda. Oggi potremmo dire di avere allora assistito alla caduta del muro di Berlino prima della sua stessa erezione. Darko e il padre cercarono nuovamente i loro parenti in quella folla per abbracciarli di nuovo, ma quella massa che da Nuova Gorica correva verso Gorizia non cercava abbracci, ma negozi.
Dopo mi ricordo una domenica che, non so come, si sono ammassati Casa Rossa, San Pietro, perché Salcano, per esempio, si è trovato nella situazione di non aver neanche negozi. Dovevano andare per comprare una lampadina, dovevano andare a Lubiana, altro, no? Perché non avevano niente, era Gorizia la loro città, no? E una domenica, insomma, in massa, hanno sfondato il confine, sono venuti dentro a Gorizia, hanno comperato tutto quello che potevano comprare. E l'abbiamo battezzata la Domenica delle Scope.
Nonostante fosse domenica, i negozi aprirono le loro porte a quella clientela assente da 3 anni. Nei negozi gli scambi, per mancanza di moneta, avvennero in natura: uova, burro, grappa, qualche gallina contro utensili, caffè e tante scope di saggina. Merce in quel periodo, chissà perché, molto rara nel giovanissimo paese realsocialista. Verso sera, al calar del sole, osservammo lunghe file di persone che ordinatamente tornavano verso Casa Rossa. Di tanto in tanto, dalle file spuntavano delle scope, ben tenute sulle spalle, il tutto senza il minimo incidente. Per tutti quella domenica di agosto sarà ricordata come la domenica delle scope, quella in cui per una giornata almeno il muro di filo spinato è stato spazzato via. La storia prosegue come nulla fosse successo, come se quella domenica sia stata una strana e isolata parentesi. Il 13 agosto del 61, esattamente 11 anni dopo la domenica delle scope, il regime della Repubblica Democratica Tedesca decise di costruire un muro del tutto simile a quello di Gorizia, per cingere l'enclave di Berlino Ovest dentro la Germania Est ed evitare fughe verso Occidente di scienziati, medici, professionisti che nel decennio precedente erano scappati a milioni. Il 9 novembre dell'89 quel muro a Berlino cade, trascinando con sé l'utopia socialista dell'Europa dell'Est. Il 15 agosto del 91, 41 anni e due giorni dopo la domenica delle scope, i carri armati del golpe contro Gorbaciov faranno crollare l'Unione Sovietica. Pure la Jugoslavia cesserà di esistere l'anno successivo e il muro di Gorizia diventerà confine tra italiani e sloveni, rimanendo un simulacro della guerra fredda che fu fino all'11 febbraio del 2004, il giorno in cui si festeggerà l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. E Gorizia e Nuova Gorica, pur continuando a esistere come due città in due diversi stati, si ritroveranno unite e libere, come non accadeva da quella domenica del 1950.
Luce del mattino, luce di un giorno strano, pensavi di esser perso e cambia il tuo destino. Non sarebbe bello non farsi più del male, e non sarebbe strano se capitasse a noi.
Questa bellissima storia noi l'abbiamo letta, l'abbiamo trovata sul Post, l'ha scritta Francesco Cancellato, si intitola Il muro di Gorizia prima di Berlino. Siamo davvero molto felici di aver approfittato di questa giornata per raccontare la storia di una città che, proprio perché è una città di confine, sta un pochettino ai margini e se ne parla molto poco e moltissime persone non conoscono la differenza tra Gorizia e Nuova Gorica. Beh, la differenza sta qua, sta tutta in queste storie. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linea d'ombra.
Linee d'ombra.
Prima di continuare la nostra storia seriale di Antonio Cocco, io vi ricordo questa iniziativa che abbiamo lanciato dalla scorsa settimana, che è quella di raccontarci le vostre storie che non avete confessato, non avete detto in questo 2020. Questo 2020 sta per finire, noi abbiamo chiesto alla radio di poterci prendere un pezzo di palinsesto che per noi è molto pregiato, cioè l'ultima ora dell'ultimo giorno di trasmissione di questo 2020 sarà in mano nostra e vorremmo raccontare storie che voi, storie sempre storie vostre, storie di confine, ma soprattutto storie che non avete detto, cose che non avete confessato, perché per i mille motivi che questo 2020 ha causato nelle nostre vite, di fratture, di allontanamenti, di distanziamenti, di solitudine. Ebbene, mandatecele, potete mandarcele o a lineedombra@radio24.it per iscritto, oppure anche con un vocale al nostro WhatsApp audio che è 331-5755-721, lo ripeto, 331-5755-721. Raccontateci le cose che non avete detto e noi le raccontiamo per voi. Intanto continuiamo con la storia seriale del nostro giovane legionario che si trova in Indocina, Antonio Cocco. Trenta dicembre 1952, Na San, Caro papà, come vedi, sono ritornato in base, purtroppo avrei preferito rimanere laggiù. Sono qui difatti perché ho avuto un attacco di dissenteria. Le cose buttano male. Un mese e mezzo qui è già la dissenteria. Non credevo proprio di cadere così presto e chi comincia così... Pensa che da ieri alle 3 del pomeriggio a questa mattina ho visitato il gabinetto 40 volte. Che ci vuoi fare? È il clima che ti taglia. Se sapessi adesso come si vive... Laggiù, al pitone, sono 3 giorni che piovigina e quando non c'è il sole fa freddo e poi con tutto questo dobbiamo dormire nel fango e sempre pronti all'opera. Non prendere paura, non sono ferito, sono finito in ospedale, ma è solo una complicazione della mia dissenteria. Infatti 3 giorni fa mi è venuto un forte male al ventre che mi durò 2 giorni, ancora adesso non sto troppo bene. Tuttavia qui mi sembra di rinascere. Un bel letto, servizi a domicilio, si mangia bene, quel che conta non si fa nulla. Purtroppo qui non ci rimarrò a lungo perché la cura della dissenteria me l'hanno di già fatta, ma starò a vedere. Il viaggio in aereo è andato bene e quando passai sopra il posto dove si trova la mia compagnia mi si è allargato il cuore. Si vedeva piccoli uomini a lavorare con picco e pala. Il 7 il capitano mi ha chiamato e mi ha fatto firmare dei fogli, non ho capito bene cosa. Fogli che la legazione italiana ha spedito o robaccia del genere. Sai come sono? Ti fanno capire tutto a metà.
Sì, non c'era l'ambasciata. Non era un'ambasciata, ma è una rappresentanza diplomatica che non ha lo status di ambasciata, non c'è un ambasciatore. Tieni conto che quella era una colonia francese, quindi avevano una legazione.
Certo che ormai cominciavo a averne a male di Nassan e dei pasticci che succedevano laggiù, e se penso che ci dovrò tornare fra non molti giorni mi viene male. Ho ricevuto il 7 le tue 2 lettere di mamma e dell'Azione Cattolica. Chissà quando adesso avrò vostre notizie. Se penso al giro che devono fare e con i mezzi che ci sono, ma quasi quasi nonostante tu possa comprendere che cosa sia per me una lettera di voi, preferisco rimanere qui ad attendere. Non puoi sapere cosa sia per me, dopo 2 mesi di quella vita, dopo 2 mesi che mangi e dormi male, che marci, che spari, che non senti parlare se non di guerra e di Viet, vedere ancora dei tipi civili, passare ancora tra la grande città da noi, entrare in un ospedale che è una meraviglia, essere trattato gentilmente da tutti. Ti senti, insomma, quasi civile. Ed è una soddisfazione che solo chi fa un po' della nostra vita lo può dire. La lettera che mi hai spedito non l'ho qui davanti, è giù, a Nassan, ma credo e spero che non mi chiedessi nulla da risponderti. Vorrei solo che mi rispondessi se posso inviare un po' di soldi in Italia al credito, perché, caspita, i soldi qui partono. 1000 piastre qui non sono molte, ma in Italia sono 25.000 lire, ed è già qualche cosa. E un 10.000 o forse più... Conterei di spedirle, almeno quando rientro a casa non avrò bisogno di chiedervi un vestito. Insomma, credo che tu mi capisca. Scriverò un'altra lettera a mamma, ma conto di scrivervi ogni giorno fino a che rimarrò in questo paradiso terrestre. T'abbraccio e ti bacio. Tony. Chiudiamo questa puntata ricordando di mandarci le vostre storie dedicate a tutto quello che non avete detto in questo 2020. Noi ci facciamo la puntata finale di questo 2020, il 31 alle 23. Linee d'ombra @radio24.it, se avete voglia di scriverci la vostra storia che ancora non avete raccontato, ebbene fatelo, o meglio datela a noi e noi pensiamo a tutto. Grazie a Paolo Corleone, Anita Panizza, Luca Micheli e Mauro Pescio, la linea va al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!